Bene, buon sabato a voi tutti, anche voi che siete collegati, buon sabato, ben arrivati. Stamattina il primo messaggio che è arrivato a casa nostra è stato quello di nostra sorella Silvana, che con grande entusiasmo, nonostante reduce della perdita del suo caro Guerino, ci augura un giorno meraviglioso. Ecco, io non ho fatto a meno di pensare l'Apostolo Paolo che in prigione, nonostante fosse in prigione, lui aveva quello spirito di scrivere lettere per incoraggiare gli altri. E il fatto che Silvana abbia avuto questa forza ci dice che noi siamo sulla strada giusta. Ci dice che lo spirito di Dio sta operando e che quindi questa è la strada da percorrere. Grazie Silvana e grazie a tutti voi, anche da parte di Silvana, per tutte le vostre, le nostre preghiere che non sono mai, mai né banali né inefficaci. Pensare che le preghiere non servono a nulla o che servono a poco è un errore gravissimo nella vita di chi ha intrapreso la vita cristiana. Quindi è estremamente importante ricordare che noi siamo chiamati di pregare incessantemente, perché evidentemente se Dio ci chiede questo vuol dire che la preghiera ha una grande forza, un grande valore, ma anche una grande forza pratica, quella di avere un rapporto personale stretto con Dio Padre e con suo Figlio Gesù Cristo. Naturalmente oggi qual è il tema? Vi state chiedendo qual è il tema? Chissà di che cosa parleremo oggi. Potete annotare che è un tema che mi è venuto nella mente proprio a motivo delle tante lettere che riceviamo, ma anche via cellulare, dove alcuni dicono io non so pregare. Io non so pregare perché non so veramente a chi rivolgermi. Ho una grande confusione nella testa di chi è Dio, di chi è Cristo, se Cristo è Dio o no, se sono la stessa cosa, eccetera. Quindi ora il tema, se volete annotarlo come tema, come titolo, è la natura eterna di Cristo, quale parola di Dio. La natura eterna di Cristo, quale parola di Dio. Quindi studieremo anche indirettamente la natura di Dio Padre. E ho scelto appunto questo argomento perché alcuni ci scrivono e ci fanno in modo più specifico le seguenti domande. Non so quante di voi vi siete posti le seguenti domande. Dice, Gesù non disse forse che il Padre è maggiore di Lui? Perché allora voi insegnate che il Padre e il Figlio sono coeterni? E poi, se Cristo è Figlio di Dio, come può essere coeterno con il Padre? Se entrambi fossero davvero coeterni, non sarebbero uguali in importanza? Cioè, queste domande non so se vi sono mai venute in mente. C'è chi le pone, in particolare persone che provengono da un certo tipo di fede, da un certo tipo, da certe denominazioni, come per esempio gli ebrei, che non riconoscono Gesù come figlio di Dio oppure come Cristo, oppure gruppi che provengono, persone che provengono o che sono ancora tra le file dei testimoni di Geova. Quindi queste domande partono, la risposta è questa, che queste domande partono tutte dall'errato presupposto che non sia possibile avere ruoli diversi pur avendo la stessa importanza. Ruoli diversi, la stessa importanza. Per esempio, tra genitori e figli ci sono ruoli diversi, ma hanno la stessa importanza. Mica ci sogneremmo mai di dire che i figli sono meno importanti di noi genitori. Oppure la moglie. Il fatto che Dio nella vita, nella Bibbia, ha detto che la moglie è stata fatta come complemento per l'uomo non significa che sia meno importante di suo marito. è altrettanto importante, nemmeno di un millimetro meno importante. Però la moglie ha un ruolo diverso. Quindi questo è il primo presupposto errato. Andiamo in Colossesi capitolo 2, in Colossesi capitolo 2, dove vedremo che è molto sbagliato paragonare due personaggi divini in termini di importanza. E il fatto che il padre e il figlio hanno la medesima importanza non esclude che l'uno sia figlio e l'altro è padre. E lo vedremo in seguito. In Colossesi capitolo 2, nel versetto 8, dice: guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché, nel versetto 9, qui è la risposta, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Tutta. Quindi se vi abita tutta la pienezza della Deità, non possiamo dire che Cristo è meno importante del Padre. Così come non posso dire che i miei figli siano meno importanti di me perché hanno tutta la pienezza della genetica mia e di mia moglie, che siamo loro genitori. Quindi per iniziare a capire la verità rivelata, leggiamo alcune scritture fondamentali, quindi armiamoci di pazienza, con la volontà di leggere con i nostri occhi quello che Dio ci vuole rivelare, per vedere l'identità e oltre all'identità anche i ruoli di Gesù Cristo prima che si facesse uomo mortale sulla terra e dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo. Andiamo per esempio in Giovanni capitolo 4. Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Leggeremo alcune scritture, molte di voi già le avete lette tante volte nella vostra vita, ma le vediamo questa volta nell'ottica di vedere la natura di Dio. Giovanni 4, versetto 24, dove Gesù dice che l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio dice è spirito, non lo dice? Sì, lo dice. Gesù ha detto Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Praticamente cosa voleva dire? Noi quando Gesù disse questo, lo disse, se vi ricordate, a quella samaritana vicino al pozzo, lui gli disse non è più necessario pregare in direzione della città di Gerusalemme, purché si preghi in spirito e verità. E cosa voleva dire? Voleva dire che Dio è onnipresente, che Dio è ovunque. Non è che Dio è in quel punto specifico lì, in quel luogo. Dio è onnipresente, perché Dio è spirito. E queste parole di Gesù danno una visione più profonda del comandamento che vieta di rappresentarlo con immagini e sculture. Comprendiamo la ragione per cui lui disse questo. Sempre in Giovanni, se andiamo alcuni capitoli, al primo capitolo, dal primissimo versetto, dove Gesù, dove è affermato che nel principio era la parola. Non parla del principio della parola, ma parla di un principio dove la parola già preesisteva. Cioè, parla di un principio che è il nostro principio. In quel principio, il nostro principio era, già c'era la parola. E poi dice che la parola era presso Dio. Quel presso Dio significa nel seno di Dio, vicino a Dio. E difatti specifica ancora meglio, subito dopo dice la parola era Dio, egli, la parola o il verbo, come dicono i cattolici, egli era nel principio con Dio. Non è che Dio abbia mai avuto un principio. Quindi non c'è dubbio qui che la parola e Dio sono due personaggi ben distinti. Quindi partiamo da questa, diciamo, affermazione ben chiara e, diciamo, indiscutibile. Sono qui due persone ben distinte. E vediamo qui inoltre che la Bibbia afferma che la parola era Dio, con Dio. Non era un Dio fra gli dèi, era Dio. Perché noi vediamo e concepiamo, quando usiamo, non noi italiani, ma in tutte le lingue del mondo, quando utilizziamo la parola Dio, noi pensiamo esclusivamente a una persona. Mentre Dio è molto di più di una persona. Non è solo una persona, ma è molto di più di una persona. E quello che venne a rivelare a Gesù è proprio questo. Quello che fece proprio spiazzare completamente i suoi connazionali giudei, che in buona fede avevano ricevuto una concezione, ma era venuta la pienezza dei tempi in cui Dio lo si doveva cominciare a concepire in una maniera diversa, in una maniera molto più ampia, molto più profonda. Dio non è una persona seduto su una sedia in qualche punto dell'universo e basta, perché certamente c'è un luogo dove Dio c'è, dove questi due individui che sono chiamati padre e figlio sono. Il terzo cielo lo definisce l'apostolo Paolo e sono lì loro. Però quello che a molti sfugge, quello che ha rivelato Gesù, è che da loro si sprigiona uno spirito tale che inonda il tutto. E quindi essi sono ovunque, spiritualmente. Oltre a essere persone, loro sono spirito, spirito onnipresente. Difatti, quando, dopo aver letto i primi due versetti di Giovanni 1, Dio ispira l'apostolo Giovanni a rivelare qualcos'altro, dicendo che la parola si è fatta carne. Non è, dice che la parola è stata fatta carne da qualcun altro, si è fatta da sé carne. Non dice che Gesù Cristo è stato creato. No, Gesù Cristo non è altro che Dio, la parola che si fa carne. C'è una trasformazione che Lui stesso attua su di se stesso. E noi, dice, abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito. Notate bene che quel come chiama in causa un'analogia, una similitudine. Dice che come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, notate bene, ricordate bene la parola unigenito, perché Dio non ha mai fatto altro, non l'ha mai più fatta una cosa del genere. Quindi il Gesù che è nato da Maria Vergine è unigenito, ma unigenito proceduto dal Padre. Quindi questo unigenito è Gesù. Però avviene, quando dice come unigenito, lui da che è creatore si fa creatura. Nella deità in cui lui si trova, corporalmente pieno di deità, lui si fa creatura, si fa figlio. Quindi la parola si trasformò in figlio, figlio di Dio, ma anche figlio dell'uomo, attraverso la Vergine Maria. Perché naturalmente non fu generato da Giuseppe. Giuseppe fu soltanto un padre putativo, adottivo. E Dio si è manifestato a noi come padre. Quella parte della deità che è rimasta, quella parte di spirito che è rimasta, che non si è fatta carne, lui si è rivelato come, quel come, dice che è avvenuta una trasformazione di ruoli. Dal momento in cui uno dei due si fa figlio, l'altro diventa padre. Ma prima che tutto questo avvenisse, Non c'era un rapporto vero e proprio di padre e figlio in quanto tutte e due, come lo intendiamo oggi, intendo dire, perché si sono rivelati come padre e figlio per aiutare noi, in quanto creiamo la famiglia umana, a identificarci con lui, a identificarlo e a capirlo, perché se fosse soltanto ed esclusivamente come spirito onnipresente, è la ragione per cui molti non sanno nemmeno chi pregano, perché non solo non lo immaginano come persona, figuriamoci se riescono a immaginarlo come spirito, spirito onnipresente. In Giovanni capitolo 5, nel versetto 37, dice: il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. Quindi qui è Gesù, uomo, nato da Maria Vergine, che parla. La sua voce voi non l'avete mai udita. E il suo sembiante, il suo volto, non l'avete mai veduto. Lo ripeto questa scrittura perché è estremamente importante, perché tutto il sermone si imposta anche su questa profonda verità. Quando dice: lui ha testimoniato di me, la sua voce voi non l'avete mai udita e il suo sembiante non l'avete mai veduto. Ora, questo per i giudei era totalmente inaccettabile, perché quando lui disse questo tutti si chiesero, se non tutti, molti si chiesero: ma allora, scusa, chi fu quello che parlò con Adamo? Chi fu quello che parlò con Noè? Quello che parlò con Mosè? Se nessuno di noi ha mai visto questo che tu chiami il Padre, perché lui è venuto per rivelare qualcosa di diverso rispetto a come Dio veniva concepito fino ad allora. Quindi è chiaro che colui che avevano udito in passato, fino ad allora, non era quello che oggi noi chiamiamo Dio Padre. La parola Gesù rivela il suo nome a Mosè. Difatti, quando questo spiazza magari molti testimoni di Geova, i quali pensano che Geova è Geova, Gesù Cristo è una creatura, ma era Geova, se lo vogliamo chiamare così, per noi non è diciamo essenziale, per noi il nome di Dio è l'Eterno. Ma quando Mosè chiese a Dio: tu mi mandi in Egitto a liberare il popolo, ma se mi chiederanno chi ti manda, io che dirò? Qual è il tuo nome? E allora lui gli dà un nome molto enigmatico che nessuno di noi si sognerebbe di dare, ed è quello: digli che io sono ti mando. Per indicare, questa è la migliore traduzione che i traduttori riescono a fare, ma in realtà per dire: io sono l'essenza, io sono l'essere, voi non siete nulla, voi non siete nulla, non c'eravate 100 anni fa, non ci sarete fra altri 100 anni, voi siete come un guizzo di candela che furoreggia nell'attimo che gli è dato di stare in scena. Cioè praticamente la vostra vita è come un attimo, non esistevate, il buio totale, la nullità. Dio vi immette per un attimo nella vita, come immaginate un foglio tutto nero con la testa, voi lo squarciate e vedete che c'è la vita, e poi Dio vi fa ritirare. Questa è la nostra vita in fondo. Abbiamo cantato un inno dove la nostra vita dura talmente poco che poi, quando abbiamo raggiunto inoltre 600 anni, io ci conto, e allora dice, i nostri 100 anni, dice: mamma mia, ma è passato così presto, non me ne sono nemmeno accorto. Ecco, è un guizzo, proprio come una candela, ed è tutto un dono. Non c'è nulla da recriminare, per quanto difficile possa essere questa vita. È sempre un dono. È sempre tutto qualcosa di immeritato. Quindi noi vediamo qui che Dio, nel dire il suo nome, ha detto: digli che io sono. E gliel'ha detto colui che non era ancora il Padre. che non era il padre. Quindi chi era questo individuo che parlava con Adamo, che parlava con Noè, che parlava con Abramo, Mosè, eccetera? Era la parola. E non a caso si chiama la parola. Non a caso si chiama la parola. Difatti, la parola si trasformò in unigenito proceduto dal Padre. Per quale motivo? Sempre in Giovanni capitolo 1, Giovanni capitolo 1, nel versetto 18, dice la ragione per cui lui, la parola, si trasforma, la parola o il verbo si trasforma in unigenito proceduto dal Padre. Perché lui dice che nessuno ha mai veduto il Dio. Giovanni capitolo 1, versetto 18, dice nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Ci sta facendo conoscere qua, ci sta dando una rivelazione che va al di là della nostra stessa immaginazione umana. Difatti, e parlare con gli uomini non è mai stato, diciamo, una grande rivelazione, se non quella che riceviamo da Gesù Cristo, perché la carnalità degli uomini non arriva a questa comprensione. Quindi a parlare con gli uomini non è mai stato Dio il Padre, ma la parola o il Verbo. E lo ha fatto prima di farsi carne, durante il suo ministero terreno, dopo la sua risurrezione e poco prima di ascendere al cielo. Quindi dobbiamo comprendere che la parola ha avuto ruoli diversi in tempi diversi. Andiamo nella lettera di Paolo agli ebrei, ai suoi connazionali ebrei, nel capitolo 1. Ebrei capitolo 1. E leggiamo dal capitolo 1, dal versetto 1. Poi quando avrete più tempo magari tenetelo, diciamo, questo capitolo con il dito, perché magari andremo in qualche altro passo, ma tenetelo Ebrei capitolo 1 perché ci torneremo. Dal versetto 1 dice: Dio, dopo avere anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del suo Figlio, cioè per mezzo di Gesù, la parola fattasi carne, che Egli, il Padre, ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Quindi vediamo quanti ruoli questa parola o questo verbo ha avuto. Non solo ha creato l'universo, ma poi addirittura si fa primo unigenito. Si fa unigenito, si fa creatura. Quindi dobbiamo notare che la parola ha fatto prima l'universo e lo ha fatto prima che si facesse carne. E che lui, oltre ad aver fatto l'universo, è anche erede della cosa che lui stesso ha creato. E per quale motivo? Vi posso anticipare chi nella vostra testa sa la risposta. Per avere il primato in tutto, perché certamente uno che crea l'universo, se poi si fa uomo per ereditarlo, chiaramente non è che sarebbe così bello che poi a ereditarlo sia Carmelo o Giovanni o Ignazio. Lo ha fatto perché lui avesse il primato in ogni cosa. Lui l'ha creato e lui, da una condizione inferiore in cui lui stesso si è messo come figlio, lui è l'unico che può avere il primato per ereditare quello che lui stesso ha creato. Difatti, nel versetto 3 dice egli, Gesù, che è lo splendore della gloria di Dio Padre. Gesù è lo splendore della gloria di Dio Padre ed è anche, notate bene, l'impronta. Questa impronta io non l'ho mai vista se non solo quando lui è venuto come uomo. Lui era l'impronta, tu sei l'impronta di Dio, io sono l'impronta di Dio, noi umani siamo le impronte di Dio. Dice, lui è l'impronta della sua essenza, del suo essere spirituale, lui è spirito, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Lui è chiamato parola perché quando lui dice, quando lui proferisce, la cosa è. Non è che lui è un evoluzionista, che parte da una condizione di disordine, di caos e ha bisogno chissà di quanti migliaia d'anni per portare ordine nelle cose. La risurrezione avvenne in un istante. Non è Dio evoluzionista. Moltiplicò i pani in un batter d'occhio. E naturalmente, notate bene, lui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, che cosa ha fatto? Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, e naturalmente risuscitato, è risuscitato come primogenito dei morti, e si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato in autorità e nella sua essenza tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Ma egli già l'aveva tutte queste cose, ma tutte queste cose egli le ha ereditate dalla condizione inferiore in cui lui stesso si era messo, cioè unigenito, creatura mortale, eccetera. Quindi il nome implica la natura che Cristo ha ereditato con la sua risurrezione. Quale natura e quale nome eccellente ha Gesù ereditato? Infatti, dice nel versetto 5, la risposta è lì, a quale degli angeli disse egli mai, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Quindi qual è questa natura e questo nome eccellente che Gesù, nato da Maria Vergine come uno unigenito proceduto dal Padre, qual è questo nome eccellente che lui ha ereditato? Lo stesso nome che aveva prima che si facesse uomo, io sono. O come dicono alcuni, Geova. O Gesù, Yeshua. A tutti questi nomi hanno grandi significati che stanno a indicare che lui è Dio, il creatore, con noi uomini. Cristo, tornato al Padre, ha ereditato lo stesso nome del Padre, che è l'Eterno. Dice, ma no, perché Dio è Geova, oppure questo, invece il figlio è Gesù, è una... Ma scusate, quando io vado all'anagrafe per rivelargli che mi è nato un figlio, gli do il nome, non so, Andrea. Sì, ma lei come si chiama? Anastasi. Allora, Andrea Anastasi. Cioè, mio figlio eredita il mio stesso nome. Non vi pare? Per non parlare che poi un nome è solo un nome, ma la genetica, la natura, l'essenza che Dio ereditò, che Gesù Cristo, voglio dire, ereditò alla risurrezione, quella è la cosa che conta di più. Perché Cristo, tornato al Padre, ha ereditato lo stesso nome del Padre, l'Eterno. Risuscitato alla stessa gloria di prima, Gesù è tornato ad essere la parola o il verbo. Dio è tornato ad essere Dio con Dio, è tornato ad essere alla destra del Padre. Nell'ultima preghiera prima di essere crocifisso, lui disse, Padre, accoglimi presso di te con la stessa gloria che avevo prima che il mondo fosse. Nel versetto 6 leggiamo ancora che ancora quando il Padre introduce il primogenito, perché Gesù è primogenito, unigenito, è unigenito preceduto dal Padre, ma quando il Padre introduce il primogenito, lo introduce nel mondo, dice e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Allora, quando Gesù, quando il Padre introduce il primogenito nel mondo, quando lo fece risuscitare, quei 40 giorni e 40 notti dopo la risurrezione, Gesù non era più l'uomo nato da Maria Vergine, ma era diventato il primogenito dai morti, il primo essere umano che nella storia dell'umanità sia stato risuscitato da morte a vita eterna con la gloria di Dio, con la natura di Dio. Quindi Dio, il Padre, lo introdusse e lui, avendo lo Spirito di Dio, fu risuscitato. E dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Vi rendete conto che se tutti gli angeli di Dio hanno l'ordine di adorarlo, quanto più noi? E questo lo dico ai testimoni di Geova in particolare, o agli ebrei. Se agli angeli è ordinato di adorarlo, quanto di più noi dobbiamo adorare anche Gesù Cristo? Che molti fanno una grande distinzione. Quando noi preghiamo, non preghiamo solo a Dio Padre o solo a Gesù Cristo per chiamare in causa alcuni che non sanno in realtà esattamente chi pregare, perché vedono Dio esclusivamente come persona o il Figlio come persona. Dio è spirito, è onnipresente. E quando noi preghiamo, dobbiamo essere proprio immersi nello Spirito di Dio. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Lo siamo già, ma se non abbiamo la consapevolezza, non sappiamo a chi stiamo pregare, a chi stiamo pregando. Quindi primogenito non è la parola prima di farsi carne, ma primogenito è Gesù risuscitato da morte. Primogenito, quando noi leggiamo questa parola, si riferisce a Gesù risuscitato da morte. Difatti leggiamo Colossesi capitolo 1 versetto 18, una scrittura che viene spesso utilizzata proprio per dire, nel tentativo di dire l'opposto di quello che ho detto fino adesso. Colossesi capitolo 1 versetto 18, penso ad alcuni che ovviamente questa cosa non l'hanno mai sentita, si mettono le mani, le dita nel mento e dicono ma cosa sta dicendo questo, no? Colossesi capitolo 1 versetto 18, notate bene, dice che egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio. Ma no, quando dice il principio non dice il principio di se stesso, è il principio di quel progetto di Dio. Lui è il principio della creazione spirituale che Dio si propone di fare. Dice, egli è il principio, il primogenito dai morti. Quindi unigenito significa che Dio non ha mai fatto venire una persona, cioè la parola sulla terra, solo una volta è stato. E quindi è unigenito proceduto dal Padre, proceduto dallo Spirito Divino, da questa Deità. Ma poi quando parlo di primogenito, molti fanno l'errore di pensare che lui è il primogenito di tutte le creature spirituali, come se la parola è stata creata un bel giorno, prima che si facesse uomo. Ma noi proveremo scritturalmente la verità, che non è così in effetti. E dice difatti, egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Cristo è primogenito in quanto risuscitato per prima. Adesso andiamo in 1 Corinzi, capitolo 15. In 1 Corinzi, capitolo 15, nel versetto 20, una scrittura a noi, alla maggior parte di noi, ben nota, dove dice, ma ora Cristo è restato risuscitato dai morti. Ed è la primizia di coloro che dormono. Notate bene, dire la primizia o dire primogenito dai morti è la stessa cosa. Quindi è un errore pensare che la parola primogenito si riferisca alla parola. Primogenito si riferisce a Gesù, cioè la parola dopo che si è fatto carne. E allora morto, risuscitato, e in quanto risuscitato è la primizia. è il primogenito dai morti. Dovrebbe essere chiaro, eppure per tanti non lo è per niente. Addirittura grandi denominazioni, chiese, fedelissimi che vanno a predicare, ma questa verità non la conoscono, non la comprendono. Dice che egli è la primizia di tutti i santi che saranno risuscitati in futuro. E quindi, se avete notato nel versetto 6 di Ebrei 1, lui dice, quando introduce il primogenito nel mondo, Dio Padre dice, e lo adorano tutti gli angeli di Dio. E quindi non è sbagliato adorare Gesù, come alcuni insegnano, perché è risorto e asceso nel seno del Padre. E questa verità è corroborata, per i vostri appunti, anche in Matteo 28, versetto 9 e nel versetto 17. Ora, nonostante tutte queste prove scritturali, non mancano quelli che continuano a credere che la parola sia il primo essere creato dal Padre. Non mancano, hanno difficoltà a credere, non è che lo fanno apposta, ma hanno difficoltà a credere, perché sono molto legati a dei preconcetti. Allora, se possono, se posso aiutare, e se vogliono farsi aiutare, io suggerisco questo, che dovrebbero piuttosto porsi una domanda, invertendo l'ordine delle cose, per capire bene. Se la parola è stata creata, quando è stata creata? Nella Bibbia risulta come e quando la parola è stata creata, in quanto parola. Nella Bibbia risulta soltanto quando la parola si è fatta carne. Solo questo. Non esiste nella Sacra Bibbia alcuna scrittura che dica che la parola, prima di farsi carne, sia stata creata. Anzi, dice, nel primissimo versetto di Giovanni 1, dice che la parola era Dio, la parola era presso Dio, la parola era con Dio. E che in Lui abita corporalmente la pienezza della verità, della santità e della deità. Quindi la risposta scritturale comunque, per chi vuole la risposta scritturale, è nel capitolo 7 dell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai suoi connazionali ebrei. Ebrei, capitolo 7, leggiamolo insieme. Intanto lo prendete. Se nessuno ha mai visto né udito il Padre, quando noi leggiamo Ebrei, capitolo 7, dobbiamo sempre ricordare che nessuno ha mai visto né udito il Padre. E se è stata sempre soltanto la parola a farsi vedere e udire dagli uomini, ne consegue che a manifestarsi e a parlare con il patriarca, con i nostri patriarchi come Abramo, è stata sempre la parola. E cioè anche quando si presentò sulla terra con il suo ruolo di Melchisedec. Ebrei 7, dal versetto 1, leggiamo insieme. Infatti questo Melchisedec, re di Salem e sacerdote dell'Iddio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome, notate bene, il suo nome significava re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè di pace. E notate bene il versetto 3. Questo suo nome sta a indicare senza padre, perché tutti i nomi sono degli aggettivi descrittivi, Dice senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita, ma fatto simile al Figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Quindi facciamo un riferimento qui, vediamo un riferimento ben preciso alla parola che si fa Dio, che si fa Cristo, che si fa carne, che diventa poi alla risurrezione Figlio di Dio, che ritorna ad essere quello che era prima, ma vediamo che comunque qui sta chiamando in causa la parola o il verbo. E quindi sta dicendo che la parola è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorno né fin di vita. E ci sta dicendo anche un'altra cosa, che la parola o il verbo è sacerdote dell'Iddio Altissimo e che il suo ruolo, uno dei suoi ruoli, è quello di essere sacerdote dell'Iddio Altissimo anche nei confronti di quelle famiglie che vivono nei cieli, i quali piegano il ginocchio, come l'Apostolo Paolo, e prendono il nome del Padre, come noi. Ora, poiché il Padre non l'abbiamo mai visto né mai udito, ne consegue che Melchisedec era la parola nel suo ruolo di sacerdote eterno, prima ancora che si facesse carne. Era una sua manifestazione immanente. Manifestazione immanente significa che Dio, prima che si facesse uomo, questa parola parlò ad Abramo, quando venne anche per distruggere Sodoma e Gomorra, quando venne assieme a due angeli. Quindi il suo essere, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita, significa che la parola è sempre stata coeterna con Dio Padre, coeterna con Dio Padre, anche se con ruoli diversi. Ma c'è di più, ora vedremo ancora di più, scaveremo ancora di più nella natura di Dio, andando anche in Colossesi capitolo 1, un'altra scrittura molto fraintesa. In Colossesi capitolo 1, versetto 15, però adesso, leggendola alla luce delle scritture che abbiamo letto e della spiegazione che abbiamo fatto, vedremo Colossesi 1 sotto una luce magari più profonda, se non addirittura rivelatrice. Colossesi, capitolo 1, dal versetto 15, dice: egli, cioè Gesù, non la parola, ma Gesù, cioè la parola fattasi carne, è l'immagine, notate bene, è l'immagine. Quando parliamo di immagine è qualcosa che i miei occhi umani vedono, che hanno visto, i dodici apostoli hanno visto la sua immagine. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Dice: lui è il primogenito di ogni creatura. Ma non sta parlando che non sta parlando della sua condizione in quanto verbo o parola, ma dice in quanto la sua natura è immagine dell'invisibile Dio. Quindi sta parlando di Gesù uomo. E dice che lui, primogenito di ogni creatura, in quanto risuscitato. Difatti dice: poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili. Notate bene che perfino le cose invisibili in lui sono state create, ma non solo in lui, sono state create per mezzo di lui quelle invisibili e in vista di lui. Notate bene. Quindi lui le crea nel suo stato di Dio, poi si fa uomo, lui si qualifica degno di ereditare in quanto uomo le cose da lui stesso create. E allora questo significa in vista di lui. Questa scrittura esclude del tutto l'errata ipotesi che la parola, l'invisibile Dio con Dio, possa essere mai stata creata, perché essa afferma che tutte le cose, incluse quelle invisibili, sono state create dalla parola, la quale è biblicamente definita Dio con Dio. Gesù, in quanto persona visibile, è stato l'immagine dell'Iddio invisibile, e il suo essere stato generato prima di ogni creatura umana si riferisce semplicemente alla sua risurrezione quale primo figlio di Dio, affinché egli avesse il primato in ogni cosa nel disegno di Dio. Quindi in 1 Giovanni capitolo 14, andiamo in 1 Giovanni capitolo 14, in 1 Giovanni capitolo 14, dal versetto 8 in poi, è scritto, vi ricordate quando Filippo gli disse: Signore, Filippo è uno degli apostoli, disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Filippo, Chi ha visto me, dice Gesù, ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Per dire, nessuno ha mai visto e udito il Padre, io ve l'ho rivelato. Quindi andiamo adesso in Proverbi capitolo 8, dove alcuni usano il capitolo 8 del libro dei Proverbi nel tentativo di dimostrare che la parola sarebbe un essere creato, perché paragonano la sapienza alla parola, o paragonano la parola alla sapienza, o addirittura fanno il grave errore di pensare che la sapienza abbia avuto un inizio, che la sapienza sia stata creata. Beh, negli esseri umani sicuramente la sapienza, per noi, come noi abbiamo avuto un'origine, un principio, anche per noi, in noi la sapienza ha avuto un principio. Da bambini nasciamo ignoranti e man mano che noi scopriamo che poi tanta sapienza proprio non è, perché molta della sapienza umana agli occhi di Dio è follia, è basata su premesse sbagliate. Quindi nel capitolo 8 noi invece vediamo che Dio afferma che Dio ha messo in esistenza tutta la creazione per mezzo della sua sapienza. E che non è che la sapienza di Dio abbia mai avuto inizio. E naturalmente questa sapienza di Dio è sicuramente identificabile con Gesù Cristo, ma non bisogna fare l'errore di scambiare la creazione con il creatore. Difatti, alla luce di tutta la scrittura, è sbagliato anche nei confronti della sapienza stessa di Dio il credere che essa abbia mai avuto un inizio o una origine. E allora torniamo all'idea che Dio è un evoluzionista, come se all'inizio era un insetto, chissà che cosa fosse all'inizio, no? Quindi non dobbiamo scambiare il creatore con la sua creazione. Semmai è stata la parola che, con la sua eterna, eterna sapienza, che è anche nel seno del Padre, ha dato origine alla creazione. E dobbiamo sempre ricordare che tutte le cose visibili e invisibili sono state create dalla stessa parola, la quale nella pienezza dei tempi si è fatta carne, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui o del Verbo, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi comprendiamo bene che la sapienza umana non può essere paragonata alla parola. Quindi è impossibile che la sapienza sia stata creata, perché è sempre stata una qualità ingenita nella parola stessa di Dio. E dovete sempre ricordare che la parola, essendo Dio con Dio, e quindi onnisciente eternamente, e la sapienza non ha mai avuto inizio di giorni come la sua stessa natura, che è eterna. Sembrano giochi di parole. Stiamo avvicinando alla fine. C'è un'altra analogia che desidero utilizzare per aiutarvi a comprendere ancora più appieno questa grande verità sulla natura di Cristo, della parola e di Dio Padre. Ricordiamo che Gesù Cristo ha rivelato che Dio è spirito, quindi partiamo anche da questo presupposto, un presupposto biblico. La Bibbia, la parola ispirata da Cristo, rivela che Dio, oltre a manifestarsi come Padre e Figlio, è Spirito eterno, onnisciente e onnipresente. Queste sono cose fondamentali. Entrambi, il Padre e il Figlio, hanno uguale importanza, eternamente in armonia fra di loro, ma essi svolgono ruoli diversi. Sono due persone ben distinte, corporalmente, nei cui corpi abita la pienezza della Deità, ma hanno ruoli diversi. E ora guardiamo con maggiore attenzione a questi ruoli diversi, sempre alla luce delle scritture che abbiamo letto fino adesso. Notate bene, ci sono delle verità incontestabili e delle verità assolute, se uno crede che la Bibbia è la parola di Dio. Primo, che il Figlio, il Verbo, è sempre stato subordinato al Padre eternamente. Sembra una cosa strana, vero? È sempre stato subordinato, la parola è sempre stata subordinata eternamente al Padre. Secondo, che in tutta l'eternità non c'è mai stato né mai ci sarà un solo istante in cui Dio Padre e Dio Figlio abbiano fatto a meno l'uno dell'altro. Non c'è mai stata, perché è come pensare un Dio che abbia la volontà ma che non ha la capacità di agire, oppure un Dio che agisce senza alcuna volontà, senza senso, senza disegno. Quindi lo Spirito prima pensa e poi parla ed agisce. Tutto questo viene da questo Spirito eterno. E quindi queste due prerogative divine, quelle di saper pensare e di manifestarsi, sono eternamente espresse a noi, creature, che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Se ci pensate, noi siamo pensiero e parole. Siamo pensiero e azioni, non c'è altro. I nostri corpi sono solo degli strumenti, sono solo degli involucri, passeggeri, ma l'uomo senza ciò che pensa e senza ciò che dice o senza ciò che fa è nullità. È nullità. Quindi non è pensabile che lo Spirito Divino nella sua eterna esistenza abbia mai parlato o agito prima ancora di aver pensato o ideato, perché sarebbe follia e caos, non perfezione di vita. Quindi la parola o il verbo è eternamente subordinata alla volontà del medesimo Spirito Eterno, rivelato a noi come Dio Padre dalla medesima parola divina che è nel seno del Padre. Quindi uguale in importanza, sebbene due persone distinte con ruoli diversi, eternamente così. In conclusione, fratelli, per aiutarvi a capire la visione biblica della natura non trinitaria di Dio, natura non trinitaria di Dio, questo articolo, questo sermone lo pubblicheremo. Così vi rimarrà anche per le vostre riflessioni. Questa è la nostra definizione di fede. Noi abbiamo fede in un solo Dio onnipresente, Spirito Santo impersonale e onnipotente, eternamente dotato di volontà e di conseguenziale parola, due qualità eternamente espresse nella divina corporeità dei due personaggi che nella pienezza dei tempi si rivelano a tutto il creato come Padre e Figlio, i quali condividono eternamente e inscindibilmente la stessa mente spirituale, il medesimo Spirito Santo. E sapete qual è la cosa più bella? Che tutto questo non avviene senza uno scopo. Perché vedete, noi ci chiediamo il senso della vita. Non ti sei mai chiesto, ma perché esistiamo? Allora io guardo attorno a me e chiedo a questo libro, chiedo a quella valigetta, a quell'albero, ma loro queste cose, questa domanda, se la pongono? L'albero non si pone questa domanda, non si pone qual è il senso della vita. Allora io arrivo a una conclusione. Tutte queste cose che sono attorno a noi, Dio le ha fatte per noi. Il mare non si pone la domanda qual è il senso del suo esistere. Dio ha fatto il mare per noi, Dio ha fatto l'aria per noi, ha fatto gli alberi per noi, l'aria che respiriamo è per noi. Lui ci ha immessi dentro di Lui, perché in Lui noi viviamo, dentro di Lui noi siamo e non a caso siamo la sua progenie. Pensiamo a Dio quando preghiamo in una dimensione molto più vasta e molto più profonda. E allora vedremo i risultati maggiori delle nostre preghiere.